Oreste, Massimo, vorrei ringraziare anch'io Linda per questo graditissimo invito in questa piacevolissima città di Firenze. Io parlerò di autoreattività nell'infezione HCV. Mi è stato chiesto di parlare in italiano, essendo da 35 anni quasi ospite della perfida Albione, dovrete adattarvi a un italiano non perfetto. Per quanto riguarda l'autoreattività nella infezione HCV, ci occuperemo di due aspetti. Una, l'associazione con l'autoimmunità sierologica, gli autoanticorpi, e in una seconda fase, associazione con l'autoimmunità clinica, cioè le malattie autoimmuni. Se si guarda nel siero di pazienti con epatite cronica C, frequentemente si trova questo tipo di anticorpo, questo è l'anti-smooth muscle antibody, lo si trova anche nell'epatite autoimmune di tipo primo, però a differenza di quella dell'anti-smooth muscle dell'HCV, non c'è solo il vaso, qui c'è la muscolatura liscia del vaso che viene colorata, ma c'è anche il glomerulo e a volte anche i tubuli, quindi nella epatite autoimmune c'è il pattern che viene chiamato VGT, mentre nella epatite C c'è solo il pattern V. Per quanto riguarda altri autoanticorpi, troviamo nell'HCV troviamo anche l'antinucleo. Questo è un antinucleo particolare perché è diverso dall'antinucleo che si trova nelle epatite autoimmune di tipo 1. La diversità è che a destra voi vedete un pattern homogeneous, mentre a sinistra vedete un pattern speckled. Le cose in biologia non sono mai al 100%, ma tendenzialmente nell'autoimmune c'è il pattern omogeneo, nella epatite C c'è il pattern speckled. Se noi guardiamo al quanto frequenti sono gli autoanticorpi nella epatite C cronica, noi vediamo che circa il 30% dei pazienti ha l'antinucleo e l'antimuscolatura liscia. Se voi guardate in basso, vedete che il pattern omogeneo e VGT, che sono quelli della autoimmune, non sono mai presenti nell'HCV, mentre sono presenti nell'epatite autoimmune. Questi sono dati di Bologna, sono contento che Marco Lenzi sia qua, perché sono dati che abbiamo presi da loro. Quindi il saper guardare in immunofluorescenza può dare un grande aiuto nella diagnostica tra le due condizioni, qualora ci fosse qualche dubbio. Come insorgono gli autoanticorpi nell'epatite C? Attivazione delle cellule B, dei linfociti B. Come si attivano i linfociti B? Qui noi vediamo la superficie, le molecole di superficie di un linfocita B. Sulla destra è il B-cell receptor, è sostanzialmente un anticorpo, è un campione dell'anticorpo che il linfocita B produrrà una volta che matura. In mezzo abbiamo una tetraspanina che porta il nome di Abrignani. Qua è una delle 34, l'ultima volta che ci ho guardato, tetraspanina, quindi attraversa quattro volte la membrana, è un facilitatore molecolare, così viene chiamato. A sinistra ci sono delle corecettori CD19 e CD21 che sono presi sulla superficie del linfocita B. Cosa succede? Che l'anticorpo, il recettore del linfocita B, riconosce degli antigeni sull'HCV, ma c'è anche la CD81, la tetraspanina, che riconosce delle altre molecole, delle altre sequenze nel virus dell'epatite C. E per ultimo c'è il C3D o C3DG, che è un frammento del complemento che viene attivato durante l'infezione con dell'epatite C, si affissa sul virus e stimola il CD21, il quale a sua volta costringono il CD19, quello che succede dopo che tutto questo è successo è che c'è un'attivazione delle cellule B. Le cellule B tendono a essere attivate, o perlomeno hanno la soglia di attivazione che si è abbassata 100 volte rispetto all'attivazione di un linfocita B normale. Quindi abbiamo visto che c'è una predisposizione a produrre l'anticorpo, a produrre anche l'autoanticorpo. Quindi l'attivazione delle cellule B l'abbiamo vista. Come facciamo a avere determinati autoanticorpi con una certa specificità? C'è la possibilità del mimetismo molecolare. Mimetismo molecolare, noi siamo andati a vedere se c'erano delle sequenze del virus dell'epatite C e di proteine nucleari o proteine della muscolatura liscia che avessero delle similarità con delle sequenze del virus dell'epatite C, e ne abbiamo trovate parecchie. Qui sono delle sequenze che hanno delle notevoli simiglianze. Va bene, si assomigliano, ma sono target di riconoscimento da parte di anticorpi. Ve ne do una che però dice la storia di tutte. L'abbiamo studiata in 51 casi di pazienti con epatite cronica C e in una grossa serie di controlli, e il pattern per questa doppia reattività tra una sequenza virale e una sequenza self è questo. C'è nel 30-40% dei pazienti c'è reattività sia con la componente virale sia col peptide self, e questo non lo si trova assolutamente nei controlli. Quindi c'è qualcosa che è specifico del fatto che ci sia il virus, e l'anticorpo che reagisce con queste sequenze cross reagisce con delle sequenze self. Uno si domanda, ma questa reattività a livello di peptidi sintetici ha un significato poi a livello della proteina nativa? Allora, questo non è fattibile facilmente con tutte le varie proteine, ma per quanto riguarda la miosina è facilmente disponibile. Allora abbiamo preso 10 sieri che avevamo testato, 7 dei quali erano positivi per la doppia reattività, e quello che succede è che questi 7 sieri reagiscono anche con la miosina intatta, mentre i 3 negativi non reagivano. Quindi un'altra cosa che uno si domanda, va bene, abbiamo visto gli anticorpi, questi anticorpi hanno un significato clinico. Questa è una slide presa ancora da Marco Lenzi. Ci sono non organ specific antibodies e organ positivi e negativi nelle due colonne nella epatite cronica C, e quello che si vede è che se i pazienti hanno gli autoanticorpi tendono ad avere transaminasi più elevate e una istologia più severa. Quindi se ci sono gli autoanticorpi c'è una maggior severità di malattia. Causa o effetto non lo sappiamo, ma questa associazione c'è. Passiamo alla epatite cronica C e malattia autoimmune. Quello che su cui ci concentreremo d'ora in avanti sono quei casi di epatite C che sono positivi per questo autoanticorpo. Questo autoanticorpo è il liver kidney microsomal antibody, che è il marcatore specifico per la epatite autoimmune di tipo 2, ma si trova anche in un certo numero di casi di epatite C cronica. L'anticorpo è molto fegato specifico, quindi si trova solo nell'epatite autoimmune di tipo 2 e nella epatite C cronica. In quanti casi lo si trova? Qui andiamo indietro. E sappiamo che l'anticorpo reagisce con un citocromo, quindi conosciamo il target specifico di questo autoanticorpo, il citocromo cytochrome P450-2D6. Quanto frequente è questa reattività all'interno dell'epatite C? Vediamo che i dati riportati variano dall'1 al 6%. Sono pochi, sono tanti. Se uno considera che ci sono 170 milioni di persone che sono infettate col virus dell'epatite C da 2 a 10 milioni sono positive per l'LKM. Ancora ci domandiamo, ma questo importa? Andiamo a vedere, questa è una uno dei vari reports che fanno vedere cosa succede se il paziente è LKM positivo, HCV positivo cronico e viene trattato con l'interferon. In un certo numero di casi quello che succede è che c'è un innalzamento di transaminasi, qui sono 240, ma può essere assolutamente drammatico al punto che il paziente può andare in epatite fulminante. Cosa si deve fare a questo punto? Questo c'è un articolo sempre da Bologna, descritto 43 casi, si smette l'interferon, a volte lo si può riprendere più tardi, a seconda di cosa dice l'istologia si fa o meno il corticosteroidi. Comunque su questo eventualmente si può discutere anche con l'apporto dei clinici. Se si ha un'epatite C con l'LKM, si tratta con l'interferon, c'è il rischio di avere questo flare-up e con la possibilità di avere un'epatite fulminante. Quindi importa clinicamente saperlo. E perché si ha questo? Ma una possibile risposta ce la dà Luigi Moratori, il quale ha fatto vedere che questo citocromo che è presente nell'endoplasmi reticulum viene anche espresso in membrana per circa il 10%. C'è una pathway vescicolare che porta il citocromo dall'endoplasmi reticulum alla superficie. Quindi quello che noi abbiamo notato nella clinica, che c'è una certa correlazione tra i titoli dell'anticorpo e il livello di transaminasi, per esempio, viene giustificato dal fatto che questo anticorpo si attacca direttamente la membrana dell'epatocita e porta a lesione dell'epatocita stesso. Si è notato anche che c'è una alta suscettibilità a malattia tiroidea nell'epatite C. Anche su questo abbiamo fatto uno studio collaborativo con il gruppo di Bologna, con il compianto Franco Bianchi e con i suoi allievi. E questo è lo studio in nuce, 348 pazienti consecutivi con l'epatite C, di cui 196 trattati con l'interferon. Prima del trattamento con l'interferon, se i pazienti erano LKM positivi, avevano maggiore possibilità di avere la tiroidite autoimmune. Quindi se uno aveva questo anticorpo, tendeva già prima del trattamento con l'interferon ad avere predisposizione ad avere autoimmune thyroid disease. Cosa succede dopo che si dà l'interferon? L'interferon fa aumentare ulteriormente questa discrepanza. I pazienti che erano LKM positivi a cui viene dato l'interferon sviluppavano con alta frequenza tiroidite di tipo autoimmune. Quindi c'è un rischio relativo di 11 per lo sviluppo della tiroidite autoimmune in pazienti HCV, LKM1 positivi. Come mai succede questo? Allora, se noi guardiamo alla sequenza aminocidica del virus dell'epatite C, vediamo che ha delle grosse similarità in basso col citocromo P450-2D6, che è il target dell'LKM, dell'anticorpo LKM, ma anche similarità con la TPO, la perossidasi tiroidea, che è il target della tiroidite autoimmune. Se voi guardate a questi pazienti che sono HCV positivi, LKM positivi, hanno la tiroidite, più o meno trattati con l'interferon, tenete presente che il cutoff di positività è 2,2, voi vedete che questi pazienti reagiscono col peptide virale, reagiscono col peptide dell'LKM e reagiscono con la perossidasi. Se ora andiamo a vedere i pazienti che non hanno la tiroidite, quindi sono tiroidite negativi pur avendo l'LKM, chiaramente reagiscono con un diverso epitopo per quanto riguarda il virus, con un diverso epitopo per quanto riguarda il cytochrome P450-2D6 e non sviluppano la tiroidite. Ora, se andiamo a vedere dei pazienti con la tiroidite e che non hanno niente a che fare con l'epatite C, quello che si vede è che questo epitopo, che è pure importante nella tiroidite da epatite C, viene bersagliato dall'anticorpo, ma chiaramente ci si arriva attraverso una strada diversa, non ci si arriva attraverso l'epatite C e l'LKM. Quindi sappiamo che quella sequenza lì è una sequenza importante per colpire la perossidasi tiroidea, e ci si può arrivare tramite l'HCV e l'LKM nella epatite C cronica, oppure ci si può arrivare per una strada diversa nella tiroidite non associata con l'epatite C. Uno vuol sapere se la reattività con il virus e con le sequenze self sono dovute a un anticorpo solo, a una serie di anticorpi. E allora si fanno dei test di inibizione. I test di inibizione si testa contro la sequenza virale, in questo caso, e si blocca o con un peptide irrilevante o con un peptide, lo stesso peptide contro cui si testa, e naturalmente se si blocca contro il peptide contro cui si testa si blocca la reattività pressoché al 100%. Ma cosa succede se qui noi abbiamo tentato, allora abbiamo qui è visualizzato, quindi il nostro anticorpo reagisce col peptide virale, blocchiamo col peptide virale e blocchiamo completamente. Ma cosa succede quando noi cerchiamo di bloccare con il peptide del citocromo, e che cosa succede quando noi cerchiamo di bloccare con il peptide della perossidasi tiroidea? Questo è quello che succede: riusciamo a bloccare sia usando il citocromo, il peptide del citocromo, sia usando il peptide della perossidasi tiroidea. Questo vuol dire che c'è un anticorpo che reagisce col virus e cross reagisce con i peptidi self. Una domanda che ci si fa è se la autoimmunità correlata col virus dell'epatite C progredisce, se ci sono dei dati che fanno vedere che progredisce a epatite autoimmune. E qui ho un caso didattico. Questa, qui siamo nel 1998, è una paziente, una ragazza, le transaminasi elevate, la istologia tipica dell'epatite autoimmune, liver kidney microsomal antibody molto elevato, negativa per quanto riguarda il virus dell'epatite C, risponde agli steroidi. Quindi questa è la diagnosi di un'epatite autoimmune di tipo 2, senza problemi. Vi porto indietro un po' di anni. Questa è la stessa paziente, 8-9 anni prima, che ha una alfa 1 antitripsin deficiency, una deficienza di alfa 1 antitripsina terminale, viene trapiantata 3 volte, e quello che succede, quello che vediamo, è che 2 settimane dopo il primo trapianto diventa LKM positiva ad un titolo di 1/160. Come mai? Quello che usava una volta in Inghilterra era di fare un intercalated BSC, cioè gli studenti che fanno medicina al secondo anno possono fare un anno intercalated e prendono una laurea di biologia, quelli bravi. Questa è Fiona McKee, che faceva questo intercalated BSC con noi, e noi avevamo raccolto in questa paziente 86 sieri, quindi lei ci ha lavorato su a vedere prima, dopo, durante cosa succedeva a questa positività LKM. E quello che salta fuori è che una settimana, due settimane dopo il trapianto di fegato c'è un LKM di classe, un LKM di classe IgM. Questo ci dice, prima non c'era niente, c'è un LKM di una risposta primaria LKM, ma mai, non c'era mai capitata di vederlo. Questa risposta LKM matura e diventa una LKM IgG. Ci si domanda, similarità col virus dell'epatite C, c'è il virus dell'epatite C, può darsi che il virus dell'epatite C spieghi questo. Vi ho detto, eravamo molti anni fa, si guarda nel siero e non c'è niente. Però noi avevamo questo Richard Sully che lavorava con l'NIH, le prime PCR, fa la PCR e quello che salta fuori è che dal momento del trapianto è stato dato con del plasma il virus dell'epatite C. Si è tornati indietro, quindi dal giorno 1 del trapianto c'è il virus dell'epatite C in questa paziente. Poi lo troviamo con PCR, lo troviamo anche nel fegato. E quindi il virus, la risposta IgM, la risposta IgG, e quindi c'è il suggerimento che il contatto con questo virus abbia prodotto la risposta immune. Abbiamo visto che 10 anni dopo, ci sono voluti 8, 9, 10 anni, la paziente ha l'epatite autoimmune e non ha più nessuna traccia, come nello studio della Barbara Lehrman, sulle pazienti trattate per la profilassi, rhesus profilaxis, non si trova niente a livello di reattività contro il virus. Non l'abbiamo studiata a livello delle cellule T, quindi non lo sappiamo. Comunque a livello delle cellule B non si trova niente, non c'è più anticorpo, non c'è HCV, RNA, non si trova niente, però si trova la patologia autoimmune. Quindi c'è questa possibilità che l'anticorpo venga prodotto e che nel tempo, in 10 anni, si passi dall'anticorpo, dalla reazione umorale alla malattia clinica. Qui abbiamo provato con peptidi in tempi successivi e quello che si vede è che al giorno 20 c'è reattività di tipo IgM. State attenti, qui ce n'è una reattività prima che ci fosse l'infezione col virus e poi questa reattività che è IgM contro degli epitopi specifici dell'autoantigene diventa, c'è un epitope spreading, uno, non so come si dice in italiano, uno spreading, una diffusione degli epitopi che vengono coinvolti sulla molecola cytochrome P450-2D6. Questo è l'epitopo centrale che viene riconosciuto in questa reattività e assomiglia, come abbiamo visto, a una sequenza dell'HCV. Quello che pensiamo succeda è che ci sia una focalizzazione della risposta immune e che sia dovuto, come viene detto da alcuni, a un peccato originale da un punto di vista immunologico. Quindi uno riconosce una determinata sequenza e fissa la sua reattività su quella sequenza. Quindi qui l'ho fatto con a livello di T-cellule, una sequenza che vediamo in rosso presentata da un virus, poi può essere presentata una sequenza simile da un altro virus e la popolazione autoreattiva si espande ulteriormente. Quando ce n'è abbastanza si passa da reattività a livello subclinico a una reattività a livello clinico. Noi qui vediamo la sequenza autoantigenica e la similarità col virus dell'epatite C. Se noi andiamo a vedere, ci sono anche questi altri virus che hanno delle similarità con l'autoantigene. Nella nostra paziente vi possiamo dire che aveva preso l'HCV con il plasma, il fegato era cytomegalovirus positive, abbiamo saputo poi, ha contratto l'Epstein-Barr virus. Quindi diciamo tutte queste sequenze le ha riviste poi, quindi c'è la possibilità che la sua autoreattività si sia espansa al punto tale che 10 anni dopo si sia arrivati alla malattia autoimmune. Questi sono i ragazzi che fanno, che lavorano quando io sono via e anche quando sono là, qualcuno deve lavorare. E l'ultima cosa che non correla direttamente con l'epatite C, ma correla con Firenze, è il fatto che la mia prima affiliazione medica è stata con Firenze. Questo 37 anni fa, Costa San Giorgio. Grazie.
Grazie. Grazie Diego per la bella relazione.